Franco, voglio ringraziarvi, fratelli, per le preghiere, per quanti di voi hanno pregato per me ieri. Ho avuto il primo incontro con questa chiesa nascente, Monte Sarchio, in provincia di Benevento. È stato un incontro molto edificante. Pensate, dopo un'ora e mezza che parlavo, ho detto, beh, fratelli, allora ci fermiamo qua, se Dio vuole, riprenderemo la prossima volta. No, fratello Gino, vai avanti. Tanto un'ora non è ancora passata. No, veramente è passata un'ora e mezza. Quindi hanno veramente fame della parola di Dio, ma proprio fame. Speriamo, fratelli, pregate, perché possono veramente continuare a desiderare la parola di Dio in questo modo. Allora, abbiamo detto, questo è il terzo incontro, se Dio vuole, prossimo giovedì vorrei terminare, se il Signore piace. Il titolo, come è stato già annunciato, lo voglio ripetere, il risveglio, l'ultima possibilità per rimettersi in cammino. Ripeto velocemente, due minuti, non voglio prendere troppo tempo, nel ricordare cosa abbiamo detto la volta scorsa. Se vi ricordate, siamo andati un passo oltre il dormire e abbiamo parlato del famoso punto di non ritorno, cioè naufragare. Ed è una realtà voluta a motivo di una decisione di rinunciare alla buona fede e alla buona coscienza. I credenti che naufragano sono credenti che hanno prima rinunciato alla buona fede, e abbiamo spiegato che cosa significa, e poi alla buona coscienza. I risultati, come abbiamo visto, sono deleteri, catastrofici. Poi un risultato fra tutti catastrofico è finire nelle mani di Satana. Abbiamo spiegato che cosa significa finire nelle mani di Satana. Abbiamo anche visto come li vede il Signore i naufraghi spirituali. Vi ricordate? Ossa secche, ossa molto secche, un deserto arido, terra arida, persone senza forza. E adesso, questa sera, torniamo un passo indietro e riprendiamo la nostra riflessione sul dormire. E mi sono posto subito questa domanda. Qual è il modo di pensare di colui che dorme? Quindi, chi dorme, come pensa? Come muove i suoi meccanismi nel pensare, nell'agire, eccetera? Prima, però, voglio leggervi un passo che ci ricorda una categoria di credenti, ok? I famosi credenti carnali. Quindi, Prima Corinzi, capitolo 3, leggiamo da versetto 1. Vi chiedo sempre gentilmente di mettere gli occhi sulla parola di Dio. Quindi, per capire come agisce una persona che dorme, dobbiamo innanzitutto spiegare chi sono i credenti carnali, perché sono le stesse persone, in definitiva, né più e né meno. Allora, capitolo 3, da versetto 1, leggo: «Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportare, anzi non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali». Questo passo ci dimostra che c'è una categoria di credenti che sono carnali. Diciamo qualcosa in più a riguardo questi credenti carnali. Allora, quali sono i requisiti, la carta d'identità dei credenti carnali? Beh, innanzitutto il credente carnale pensa come i non credenti, ok? Secondo la carne, vive come i non credenti, non c'è molta differenza. Non vive quello che conosce, perché il credente carnale conosce molte cose del Signore, potrebbe avere anche molta esperienza, ma non è disposto a vivere quello che lui ha imparato. Tutto quello che conosce, in definitiva, non influenza in maniera spirituale la sua vita e le sue scelte. Ha una sbagliata valutazione di se stesso, quindi vive una sorta di squilibrio, ok? Ha una valutazione sbagliata di se stesso. Poi si stima anche più dei fratelli, quindi guarda i fratelli dall'alto verso il basso. non è intenzionato a umiliarsi e a sottomettersi al Signore, proprio non ne ha intenzione, come viene spiegato in Giacomo 4, 7 a 10. Il suo regresso, mentre la parola ci invita che il nostro progresso dovrebbe essere manifesto, vero? Mentre nei credenti carnali il loro regresso è manifesto a tutti. Non tutti i credenti hanno il coraggio di dirglielo, ma lo notano. A volte noi per amore facciamo silenzio, ma vediamo se un credente sta crescendo oppure un credente sta andando a picco, ce ne accorgiamo, vero? A volte ci sono fratelli che hanno il coraggio di dire: fratello, ma che sta succedendo? Coraggio, c'è qualcosa che posso fare per te? Oppure un'esortazione di qualche tipo. Ma è noto, non lo dicono, ma si vede quando si scende. Si ha solo pretese, il credente carnale ha solo pretese, si preoccupa solo di gratificare se stesso, preoccupato della sua, del suo cerchio, e perde di vista il bene comune. Infine, si costituiscono servi del mondo. Allora, noi sappiamo che quando ci convertiamo diventiamo servi della giustizia, dice la parola di Dio. Loro rimangono servi del mondo. Che significa? Fratelli, quando noi non amiamo il Signore e non cresciamo nelle cose spirituali, non è che rimaniamo neutrali. Noi che cosa facciamo? Stiamo servendo qualcun altro. Se non serviamo il Signore, noi stiamo servendo qualcun altro. Quindi magari ci consacriamo al lavoro, magari ci dedichiamo alle amicizie sbagliate, magari ci dedichiamo a tutte quelle attività, hobby, eccetera, che fanno parte di un mondo che dovrà essere distrutto e giudicato. Quindi siamo servi del mondo se siamo carnali. Poi vogliono il plauso del mondo, quindi l'approvazione del mondo, ma non cerca di piacere al Signore. Insomma, cedono i credenti carnali ad ogni compromesso. Per loro ogni compromesso è buono. Poi, vinti dalla loro stoltezza, iniziano a manifestare dei sintomi. Quali sono questi sintomi, fratelli? Innanzitutto, ad esempio, non donano più. Credenti carnali non donano. Sono delle persone avare. Avare da un punto di vista, diciamo, di donare da un punto di vista di denaro per l'opera, non donano il loro tempo, non donano la loro disponibilità per gli altri, l'apertura della loro casa. Sono delle persone avare. Fratelli, questo è un sintomo ed è veramente molto pericoloso, perché vi voglio ricordare, prima Corinzi 5, che l'avarizia è un grave peccato. È gravissimo agli occhi di Dio nella vita dei credenti. Noi non possiamo permetterci di essere avari, perché il Signore potrebbe esercitare anche la sua disciplina. Dopodiché scelgono un altro gradino, tolgono l'incontro di preghiera. Questi credenti iniziano a non donare più perché non provano interesse per l'opera di Dio, poi tolgono l'incontro di preghiera, perché che cosa ci devono fare, no? Non trovano nessun interesse nel comunicare in modo verticale, non hanno questo interesse, non hanno una visione di intercessione per l'opera di Dio. Allora tolgono l'incontro di preghiera, poi prima o poi tolgono anche l'incontro di studio biblico, decidono chi ascoltare e chi no, questo mi è simpatico, questo no, questo ce l'ha con me, quell'altro ce l'ha con quell'altro, e quindi decidono chi ascoltare e chi non ascoltare, non sopportano più le riprensioni, dopodiché spariscono. Questa è la cronologia. Quindi, fratelli, non donano più, poi tolgono l'incontro di preghiera, dopo tolgono l'incontro di studio biblico, non sopportano le riprensioni e spariscono. Perdono la concezione del tempo, dimenticano che sono stati purificati con il sangue, salvati con il sangue del Signore, e poi dulce in fondo la ciliegina sulla torta, sapete cosa fanno? Di tutta la loro situazione disastrosa spirituale, sapete cosa fanno? Danno la colpa agli altri. Questa è proprio una formula spirituale che si verifica all'interno dei cuori di queste persone. Loro, tutti i problemi che hanno, danno la colpa agli altri. Io non ho mai sentito un credente carnale dire: oh, la colpa è solo mia. Io me le sono cercate, io ho fatto queste scelte. Io, in tanti anni di conversione, io non ho mai sentito un credente carnale riconoscere le sue colpe. colpe. Quindi, come pensa il credente addormentato, il credente carnale? Smette di ragionare con la mente di Cristo e si appoggia sul suo discernimento, ok? Lui sopra di tutti. Vive un continuo conflitto dentro, ci sono dei conflitti. Mi ricorda, fratelli, Seconda Pietro 2,7, vi ricordate, quando dice, parla del giusto Lot, e viene detto che lui era contristato della condotta dissoluta del paese dove lui viveva. E però la cosa strana qual era? Che Lot, dove lo troviamo seduto noi? Vi ricordate? Alla porta della città. Quindi diceva che soffriva il mondo, no? Il mondo è così, il mondo là. Però lui ci viveva, viveva alla porta dove faceva la politica, dove lui prendeva decisioni. Quindi, guardate, vivono un continuo conflitto, contraddizioni, ok? E hanno indifferenza totale verso le cose spirituali. Un altro dettaglio, un altro requisito che ci fa capire che sono carnali o che addirittura stanno, diciamo, proprio in uno stadio oltre la carnalità, è quando vedono crescere i giovani e non li suscitano nel loro cuore, non suscita una santa gelosia, come dire, oh, questo qua si è convertito 20 anni dopo di me e già mi ha superato, c'ha 3 anni di conversione, mi ha superato, 2 anni di conversione, mi ha superato. Ma che sta succedendo nella mia vita? Ma non sono mica normale? Non hanno questo tipo di santa gelosia, di santa competizione. Lasciatemi passare questo termine. Ma a loro non interessa niente. Ah sì, se vuoi, va bene, vai. Quindi, guardate, questo è tutto in qualche modo la loro condizione spirituale. Io voglio sottolineare che chi vive questa condizione non può trovare scuse. Fratelli, leggiamo Isaia 50. Andiamo un attimo in Isaia, capitolo 50. È bellissimo questo passo, perché toglie ogni giustificazione, toglie ogni appoggio per trovare delle scuse, dire però, non, chi vive la carnalità, chi vive questa sorta di dualismo, questa sorta di vita doppia, beh, non può trovare scuse. Guardate cosa dice qui il Signore. Capitolo 50, versetto 4. Dice così. Il Signore, nella seconda parte, leggiamo solo la seconda parte, dice, egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio, perché io ascolti come ascoltano i discepoli. Notate, che bello questo passo, fratelli. Non possiamo trovare scuse. Se noi viviamo una vita spiritualmente disastrosa, noi dobbiamo indicare solo noi stessi. Non ce la dobbiamo prendere con i fratelli, non ce la dobbiamo prendere con gli anziani, non ce la dobbiamo prendere con chiunque volete, ma noi dobbiamo, se siamo onesti, dire... Oh, la colpa è solo mia. Questo passo ci ricorda che il Signore attiva ogni giorno quelle sollecitudini, quelle spinte, quegli incoraggiamenti a rimanere desti, svegli durante tutto l'arco della giornata. Il giorno dopo il Signore lo ripete. Quindi quando noi riusciamo ad azzittire la voce del Signore, vuol dire che veramente, fratelli, abbiamo messo una forza nella nostra carnalità che porta il Signore a un certo punto a farsi da parte. E questa è una condizione molto grave. A questo punto io mi sono chiesto, fratelli, quali sono le ragioni che portano ad addormentarci e quindi al suicidio spirituale? Quali sono queste ragioni? Io ne voglio parlare di due ragioni principali. Non so se riusciremo questa sera tutte e due, ma le che va, prossima giovedì ne parleremo. Allora, la prima ragione che ci porta a addormentarci, una prima causa, è perché abbiamo costruito male la nostra vita spirituale. Questa è la prima ragione. Voglio precisare, fratelli cari, che per costruire bene una vita spirituale sono essenziali adempiere a due responsabilità, ok? Voglio trattare bene questo aspetto. La prima responsabilità è della Chiesa. una persona si converte, ok, la prima responsabilità ce l'ha la Chiesa, cioè gli anziani, coloro i quali che insegnano la parola, perché quando uno si converte va discepolato, va aiutato a crescere, a cercare di capire la buona, santa, accettevole volontà di Dio. Questa è la prima responsabilità. Poi c'è una seconda responsabilità, una responsabilità personale. E noi ci soffermeremo solo su questo aspetto questa sera. Quindi il desiderio personale di crescere secondo i principi della parola di Dio. Fratelli, se noi mettessimo sul nostro tavolo, ok, i cibi migliori, i più succulenti, i cibi meravigliosi, ma se una persona si siede a tavolo e non ha fame, fratelli, quella prima responsabilità di fornire del buon cibo non servirà a nulla, è vero? È una responsabilità che viene, come dire, non sfruttata. C'è la responsabilità personale. Ognuno deve avere il desiderio di crescere, il desiderio di mettere, vedremo adesso, in pratica dei meccanismi nella propria vita. Allora, iniziamo dall'Evangelo di Matteo, un passo che conosciamo bene, l'Evangelo di Matteo, al capitolo 7, Evangelo di Matteo, capitolo 7. Vi prego sempre, fratelli, pazientemente di mettere gli occhi sulla parola. Capitolo 7 di Matteo. Ok, leggiamo dal versetto 24, passo che conosciamo molto bene. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento. Allora, è bellissimo questo passo, perché questo passo ci ricorda che noi abbiamo due modi di costruire, non c'è un terzo modo. Noi possiamo costruire la nostra vita basandosi in due direzioni diverse. O costruiremo sulla roccia, e quindi vedremo che cosa significa costruire sulla roccia adesso, oppure noi stiamo costruendo sulla sabbia e cercheremo di capire che cosa significa costruire sulla sabbia. Io voglio sottolineare, fratelli, che chi si addormenta, lo voglio ripetere, è perché non ha costruito bene la sua vita. Ha costruito, ci sono delle falle, ha costruito sulla sabbia, non ha costruito sulla roccia. Questi credenti sono in serio rischio, non perdono la salvezza, ma la loro vita in tutte le sfere è in serio rischio. Allora, che cosa significa costruire sulla roccia? Io vi invito a venire in un altro passo molto interessante, che è dell'epistola di Tito. Ci soffermeremo un po' su questa epistola, l'epistola di Paolo a Tito. Leggeremo il versetto 2 da versetto 11. Epistola di Paolo a Tito, versetto 2, capitolo 2, versetto 11. Allora, infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Che significa costruire sulla roccia? È interessante, fratelli, perché qui vediamo i tre avverbi, ok, che indicano tre direzioni importanti della nostra vita, coinvolgono tre sfere precise della nostra vita. Però c'è un primo aspetto, prima di parlare di questa costruzione, c'è un primo aspetto, l'aspetto demolitivo. Che cosa significa? Significa che prima di costruire noi dobbiamo distruggere. Fratelli e sorelle, voglio ricordare a mio cuore, ma lo dico anche a voi, il Signore non sarà mai disposto a costruire sulle costruzioni che ha fatto Satana nella nostra vita precedente alla conversione. Dio non vuole costruire su quei ruderi, su quell'immondizia, su quelle costruzioni che sono marce. Il Signore non lo farà mai. Allora, la prima cosa che noi dobbiamo fare è distruggere tutte quelle fortezze, tutte quelle costruzioni che Satana ha costruito nel corso degli anni nella nostra mente. Abbiamo bisogno di effettuare questo lavoro. È interessante, fratelli, perché guardate, rileggiamo il versetto 11, per la verità è il versetto 12, e ci insegna a rinunciare. Guardate, c'è anche qui una doppia responsabilità. Il Signore ci vuole aiutare a fare che cosa? Ci vuole aiutare e ci vuole insegnare a rinunciare, ma noi dobbiamo essere disposti a rinunciare. Quindi c'è una parte che Dio vuole fare, vuole dirci questo devi rinunciare, questo devi togliere, questa costruzione è marcia, questa sta per cadere, questa non viene da me. Io però devo essere disposto a dire ok, distruggo, ok, tolgo. Prima era così, adesso rinuncio. È importante questo. Che cosa dobbiamo imparare quindi? Dobbiamo imparare a rinunciare, dice qua, all'impietà, alle mondane concupiscenze che ci attaccano. L'impietà vuol dire una persona che vive contro i principi della parola di Dio, vive senza tener conto dei principi che Dio ci dà. È un credente che dorme, è vero? E quindi dorme nella chiesa e nel mondo fa un po' quello che vuole. Un credente che può essere empio, perché questo termine empio, fratelli, l'empio per definizione è non credente. Ma noi possiamo vivere da empi. Quando? Quando noi ci addormentiamo e aderiamo a tutti quei principi, quei modi di vivere del mondo, ma noi dobbiamo rinunciare a tutte queste cose. Il Signore vuole che noi viviamo in armonia con la parola. Poi ci vuole insegnare a rinunciare alle mondane concupiscenze. Sono i desideri. Concupire vuol dire desiderare. Ok? Concupire che cosa? Le cose del mondo. Questo aspetto lo tratteremo, penso la prossima volta in modo più accurato. Però guardate, il Signore ci vuole insegnare a rinunciare a tutte quelle cose che in apparenza sono buone, che il mondo ci vuole offrire, ma che ci fanno un gran male. Questo aspetto demolitivo, fratelli, lasciatemi dire, è il più faticoso, lo sapete? È molto faticoso. Io ricordo quando mi sono convertito e nella mia testa, fratelli, c'erano dei combattimenti, c'erano delle guerre. Perché c'erano delle guerre? Non capivo, io chiedevo aiuto ai fratelli che avevano più esperienza, non capivo perché c'erano dei pensieri brutti che io cercavo di allontanare, ma non ci riuscivo, c'erano queste guerre. Poi un fratello mi ha spiegato che mettendo la parola dentro si crea una sorta di contrasto e quindi io devo resistere, devo rimanere fermo e chiedere aiuto al Signore. Questo processo di demolizione, fratelli, è molto faticoso, ma vale veramente la pena. Fatto ciò, avendo distrutto le fortezze che Satana costruisce nella nostra vita, nella nostra vecchia vita, ok? E lui è il più abile costruttore, Satana. Non esiste al mondo un costruttore più abile di Satana. Lui è capace di metterci delle fortezze, fratelli, costruire dei grattacieli nella nostra testa. E noi veramente usciamo fuori di testa. Allora, fatto ciò, se abbiamo distrutto con l'aiuto del Signore queste immondizie, queste fortificazioni che Satana in precedenza ha costruito, adesso possiamo costruire. L'edificazione del credente, fratelli, passa attraverso tre direzioni. Se avete notato, lo rileggo, il versetto 12, dice: per vivere in questo mondo, come dobbiamo vivere in questo mondo? Moderatamente, giustamente e in modo pio o in modo santo. Allora, di cosa ci parlano questi tre avverbi? Di cosa ci parlano, fratelli? Ci parlano di tre direzioni. Il temperamento ci parla del carattere. Moderatamente, ok? O moderatamente, sono due sinonimi, ci parlano del carattere. Poi, giustamente, ci parla della condotta che dobbiamo avere in questo mondo. E poi, piamente o in modo santo, ci parlano della relazione che noi dobbiamo costruire anche praticamente in modo verticale. Guardate, bellissima la parola di Dio. Allora, tutto inizia dal nostro carattere, abbiamo detto dal temperamento, inizia da lì. Fratelli, noi veniamo da storie diverse. Noi ci convertiamo dopo tanti anni di conversioni, il mondo ci ha formati, siamo formati, non c'è più niente che ci possa, fra virgolette, far cambiare in apparenza. Siamo formati, siamo adulti a volte, arriviamo al Signore, abbiamo il nostro modo di ragionare. Allora, che cosa ci chiede Dio? Dandoci il frutto dello Spirito Santo, ci chiede il primo passo di cambiare il nostro carattere, quindi trasformare nostro interiore. Beh, e questo è molto importante. Vedete, lo dicevo qualche tempo fa a Ercolano e l'ho portato anche a Villa Cortesi in un altro studio. Noi dobbiamo ricordarci questo, fratelli, che nessuno può dire alla luce della scrittura che non può cambiare da un punto di vista caratteriale. Non è la scrittura non giustifica questo. Quando noi ci convertiamo al Signore, il Signore ci può cambiare. Allora, questo lo dimostra, ma non c'era bisogno, lo dimostra la scienza, e io vi invito a vedere, andare a vedere anche diciamo video su YouTube di una certa Daniela Lucangeli, è una scienziata veramente straordinaria, e lei conferma che cosa? Conferma che la Bibbia ha ragione, è una non credente. Lei dice che, senza citare la Bibbia, ma dà ragione alla Bibbia. Che cosa dice in sostanza? Dice che noi, durante l'arco della giornata, ogni secondo riceviamo delle informazioni nel nostro cervello che vanno a cambiare, a modificare la nostra condotta e vanno a cambiare e modificare anche le nostre scelte nella nostra vita. Perché? Perché il nostro cervello è neuroplastico, che significa che a seconda delle informazioni che riceve può cambiare. Io adesso ve l'ho spiegato proprio terra a terra, ma lei usava dei termini un po' diversi. Fratelli, ma ditemi, ma la scrittura non dice la stessa cosa? Ci voleva forse la scienziata Lucangeli o altri libri che ho letto, ad esempio il professor Imbasciati o Chiara Buzzi o altri psicoterapeuti, mi sono un po' riempito la testa. Ma secondo voi il Signore doveva aspettare a queste persone per dire che noi possiamo cambiare? Che cosa dice Prima Corinzi 6? Dice che un tempo voi eravate, fa un elenco di come eravamo, è vero? Poi dice: ma vi siete convertiti, siete stati lavati, siete stati trasformati. Che cosa dice la scrittura? Ravvedetevi. Che cos'è il ravvedimento? È una presa di informazioni che cambiano le nostre scelte, i nostri gusti, il nostro modo di pensare. Guardate, fratelli, la scienza arriva sempre molto dopo. Ecco perché abbiamo bisogno di fidarci della parola. Fratelli, è chiaro che nei bambini questi cambiamenti sono più veloci, in una persona più anziana sono più lenti, ma può avvenire. Mia mamma si è convertita a 75 anni, le ho parlato dell'Evangelo, ha capito, è stata anche aiutata qui da mia cugina Filomena, a crescere, perché io ero lontano, ha capito, un giorno ha detto: io voglio pregare, ci siamo inginocchiati e abbiamo pregato, e ha chiesto: Signore, salvami. E la sua vita è cambiata a 75 anni. Quindi questo è possibile, perché lo dice la parola, non perché lo dico io. Allora, fratelli, la prima cosa, il nostro primo nemico è il nostro carattere, che ci portiamo dal mondo. Noi non vogliamo cambiare, noi siamo ancora pieni di noi stessi. Noi ci autocommiseriamo, a volte ci autoconvinciamo che non c'è niente da fare. Questo è dare il fianco alle forze della malvagità. Noi abbiamo bisogno, fratelli, di cambiare il nostro carattere. E questo è possibile perché lo dice la parola di Dio. Chiaramente dobbiamo essere disponibili e dobbiamo attuare nella nostra vita una serie di scelte, di modo di vivere che non è come prima. Perché se io voglio cambiare i miei gusti e io frequento, se io sono un alcolizzato e vado sempre in un bar, il Signore vuole aiutarmi, ma se continuo ad andare nel bar io non cambierò mai, perché le informazioni che arriveranno al mio cervello sono sempre le stesse. Ma se io sono un alcolizzato e voglio cambiare, il Signore mi aiuterà, farò fatica, soffrirò, ma il Signore mi aiuterà. Ma non posso andare nei bar, non posso avere le bottiglie di liquore in casa, perché sicuramente non mi aiuterebbe. Capite, fratelli, capiamo quanto è importante il nostro carattere, il nostro temperamento, perché noi a volte ci arrocchiamo su delle convinzioni che non sono bibliche. Ecco perché il Signore ci vuole insegnare a rinunciare a questo, quindi c'è una trasformazione, ma vuole insegnarci poi a vivere in un certo modo. Quindi vuol dire che è possibile. Non possiamo dire no, per me non è possibile. Secondo avverbio, abbiamo letto giustamente. Quindi abbiamo detto che dal carattere adesso si passa alla condotta. Fratelli, non ci nascondiamo. Se il mio carattere, lo Spirito di Dio lo ha trasformato, ma si vedrà o non si vedrà? Che dite voi? Si vedrà. Se il Signore ha trasformato il mio carattere, chi ha a che fare con me capirà che io ho una vita trasformata, oppure non lo capirà? Si vedrà nelle relazioni interpersonali, nella mia vita di tutti i giorni. Si vedrà che sono una persona non solo giustificata posizionalmente, giusto per posizione, ma anche nella mia vita pratica io sarò una persona diversa dagli altri. E questo è molto importante. Terzo avverbio, piamente o in modo santo. Quindi il carattere Dio vuole trasformare. Prima il carattere. Se non ci facciamo trasformare il carattere, fratelli, non ci andiamo da nessuna parte. Vivremo in depressione perenne. Vivremo in una situazione che noi non ne verremo mai fuori. Dopo la condotta, perché il carattere è trasformato, dopo questo, fratelli, noi possiamo avere un'intimità col Signore senza eguali, senza limiti, questa relazione verticale in modo piamente, in modo santo, ok? In modo appartato con la persona del Signore. Dio vuole questo programma. Quindi che cosa significa, fratelli, costruire sulla roccia? Vuol dire demolire, lo voglio ripetere, e vuol dire costruire in queste tre direzioni, facendoci cambiare il carattere, ok? Vivremo una condizione orizzontale buona e una condizione verticale curata ottima. Adesso, fratelli, che significa costruire sulla sabbia? Chiediamoci che cosa significa. Costruire sulla sabbia vuol dire costruire senza aver demolito quello che Satana ha costruito nella nostra vita precedente. Ok? Quindi non cambia niente. Dici, ma come? Questo si è convertito 2 anni, 3 anni. Non mi sembra. Prima faceva questo e adesso lo fa ancora. Prima faceva quello e adesso lo fa ancora. Mo! Si è convertito? Può darsi. Ma se si è convertito, sta costruendo sulla sabbia, cioè sui ruderi, sulle costruzioni che Satana ha già posto sulla nostra testa, nella nostra testa e anche nel nostro cuore a volte. Quindi diventiamo degli uditori dimentichevoli, diventiamo delle persone che non vogliono sottomettersi alla parola di Dio. Adesso voglio farvi notare, fratelli, a conclusione di questo primo aspetto, voglio farvi notare che cosa significa, voglio farvi notare gli aspetti positivi e negativi. Cioè, in entrambi i casi, ok? Sia se costruiamo sulla roccia, sia se costruiamo sulla sabbia, ci sono degli elementi comuni a tutte e due. Quali sono questi elementi? La tempesta. Prima o poi arriva la tempesta, i venti forti nella vita, è vero? Le prove svariate, le difficoltà, le malattie. Fratelli, sono una questione di tempo. Arriveranno le malattie, arriveranno gli attacchi di Satana, le delusioni, arriveranno un sacco di cose, è vero? Allora, quando noi abbiamo costruito bene questa casa sulla roccia, arriveranno queste cose, vuoi che arriverà, ma quella casa non si sposterà neanche di un millimetro, non si sposterà, rimane lì, perché è stata costruita bene quella casa, perché i principi sono solidi, sono principi eterni, principi che non cambiano mai. Però, guardate, stessi elementi, no? Quando arriveranno sulla casa costruita sulla sabbia, guarda un po' che cosa succede, crollerà tutto. Perché? Perché, fratelli, quella casa costruita sulla sabbia non ha le fondamenta, è costruita sui nostri pensieri, sul nostro buon senso, sui principi di questo mondo. Vivi in qualche modo, divertiti, oh, devi morire, eh? Mica la vita è fatta in tutti i modi, servire il Signore, casa e chiesa, no, oh, bisogna divertirsi, bisogna fare questo, bisogna fare quest'altro, perché si vive una sola volta. Questo è, fratelli, costruire sulla sabbia. E prima o poi noi, fratelli, ne avremo un danno enorme. Allora, io adesso avrei da vedere un altro punto, la seconda ragione che ci porta ad addormentarci. Però non lo voglio vedere perché ci vorrebbe più tempo. Io propongo questo, fratelli, ci fermiamo qui questa sera, ci fermiamo qui, potremmo passare, se volete, un tempo in preghiera, ci analizziamo, cerchiamo di capire se stiamo dormendo, cioè se siamo quei credenti carnali che fanno delle scelte secondo quella cronologia che ho indicato. Se è così, chiediamoci, dal momento in cui ci siamo convertiti, se noi abbiamo demolito i pensieri che Satana ci ha messo nella nostra mente, che sono i pensieri del mondo, che sono i pensieri che non vengono da Dio, e se non l'abbiamo fatto, fratelli e sorelle, possiamo chiedere perdono e possiamo rimetterci adesso a demolire, c'è ancora tempo, possiamo demolire e con l'aiuto del Signore piano piano ci possiamo mettere a costruire sulla roccia, che sono i principi che non passano mai della parola di Dio. Fratelli e sorelle, che Dio ci benedica, che Dio ci aiuti ad esaminarci, ad avere un cuore sincero verso di Lui. Se il Signore tornerà prima, giovedì prossimo, vedremo un'altra ragione che ci porta ad addormentarci e ci fermeremo anche sulle mondane concupiscenze e poi vi farò un esempio di una persona che si è addormentata e poi ha naufragata, descritta nella Scrittura. Che Dio ci benedica. Amen.
Amen.